Lo splendore trascurato del mondo suona come un endecasillabo il suggestivo titolo del recente saggio di Romano Madera e il sottotitolo esplicita una mistica quotidiana. Quotidiana, sì, accessibile a tutti, nel quotidiano di tutti. L'esperienza mistica, intesa come sentire la meraviglia dell'essere parte di un tutto che va oltre, che ci fa uscire dal nostro piccolo io, esperienza mistica come dimensione statica della percezione, che ci fa vivere nella pienezza del qui e ora, esperienza mistica come sentimento oceanico di profonda connessione con il tutto. Come spinta ad uscire dal sentiero tracciato per guardare ogni cosa con occhi nuovi, per dare nuovo senso alle cose e a noi. Mistica, insomma, come apertura all'alterità. Siamo sempre in rapporto con l'alterità, non esiste l'io separato. Tutt'altro che regressione disimpegnata, quindi la mistica, perché mistica e impegno non sono in contraddizione, anzi. La mistica appartiene alle religioni, anzi può diventare fertile terreno comune alle diverse religioni, ma è anche di pertinenza laica, perché la spinta a uscire da sé non implica necessariamente la fede in un Dio. Riflessioni queste che sorgono dopo aver letto questo libro di Romano Madera, uscito da Bollati Boringhieri e intitolato «Lo splendore trascurato del mondo, una mistica quotidiana». Romano Madera è filosofo e psicoanalista, già professore ordinario di filosofia morale e di pratiche filosofiche presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca, è tra i fondatori della Scuola Superiore di Pratiche Filosofiche FILO e della Società degli Analisti Biografici a Orientamento Filosofico SABOF. Tra le sue pubblicazioni ricordo almeno La carta del senso, psicologia del profondo e vita filosofica, Carl Gustav Jung, L'opera rosso, Sconfitta e utopia, identità e feticismo attraverso Marx e Nietzsche e Il metodo biografico come formazione, cura, filosofia. Professor Madera, sembra che la parola mistica indichi una sorta di indistinta evasione dal mondo oppure qualcosa di complesso e religioso. Invece lei parla di mistica quotidiana, di mistica selvaggia che sorge, lei scrive, spontaneamente, come i fiori di campo. Vogliamo cominciare da qui, cosa intende?
Intendo, come peraltro hanno detto anche testimoni non previsti, perché questa cosa è nata da delle trasmissioni per Uomini e Profeti, per Radio 3, testimoni previsti che sollecitati hanno parlato loro stessi di esperienze che non sono nate dopo una lunga tradizione di ascesi, di esercizi, eccetera, ma sono nate, come dire, spontaneamente o quasi spontaneamente. Non è un caso che la mistica selvaggia sia un termine che ha usato Hulen nel suo libro, appunto, che si chiama così, e che a sua volta comincia con testimonianze che arrivano dalla gente più disparata nei momenti più disparati. Allora l'idea è che sia qualche cosa che apre, questo è un titolo di un vecchio libro di Huxley, sempre molto bello, apre le porte della percezione e quindi che in qualche modo sia una nostra attitudine, che poi giustamente, naturalmente, l'educazione, il fatto di dover stare attenti agli atti quotidiani e poi naturalmente dopo allo studio, al lavoro, ma anche alle relazioni sociali normali, tendono però a chiudere questa possibilità, questa capacità, che allora viene poi qualche volta riconquistata attraverso una, diciamo così, una postura che si abitua di più all'ascolto, alla meditazione, questo nelle vie naturalmente più ordinate, più costruite, oppure naturalmente alla preghiera.
Oppure anche nella vita quotidiana, come dire, uscendo dai nostri automatismi, uscendo dalla strada tracciata.
Noi abbiamo una percezione automatizzata, che naturalmente si automatizza attraverso l'educazione, attraverso appunto l'abitudine alla disciplina, e dobbiamo avere a che fare con il mondo, e quindi questo va benissimo, no? E avere una percezione automatizzata vuol dire anche risparmiare un sacco di tempo e un sacco di energie, e quindi questo va bene. Però dobbiamo anche pensare, possiamo anche pensare, che questo sia un enorme impoverimento se è solo questo, perché è come dire che noi ascoltiamo ormai soltanto su una lunghezza d'onda, ma ci sono tante lunghezze d'onde possibili. Allora io credo che questa mistica selvaggia, mistica spontanea, questa mistica quotidiana, perché avviene, può avvenire dentro il quotidiano, sia questa riapertura delle porte della percezione.
Quindi l'esperienza mistica quotidiana è qualcosa che, lei dice appunto, aumenta, intensifica il nostro campo percettivo, mentre gli automatismi lo riducono. Quindi occorre uscire dai sentieri battuti, occorre provare, credo, anche la meraviglia e quella sensazione anche della pienezza del momento presente. Del resto lei cita Pierre Hadot con il suo N'oublie pas de vivre, no? Ricordati di vivere, che è a sua volta anche ripreso da Goethe nelle conversazioni con Eckermann, e quando lo stesso Goethe dice ricordati di stare nell'istante. Ecco, tutto questo appunto è un'esperienza che noi tutti possiamo fare, e che in fondo credo, e mi sembra che questo sia una cosa che lei sottolinea molto nel suo libro, ridà senso al nostro stare al mondo.
Sì, e grazie di aver sottolineato questi punti, perché questi punti mettono anche in collegamento questo aspetto della mistica selvaggia, comunque insomma della mistica al di là delle classificazioni religiose, con, lei ha citato Hadot giustamente, con la filosofia come modo di vivere, e quindi già spostano, no? Non è soltanto una questione religiosa. Allora, certo, la filosofia come modo di vivere è una cosa della quale ci siamo molto scordati, perché Hadot dice certo c'è stata nell'antichità greco-romana, poi però insomma si è un po' inabissato, ogni tanto torna su, ma credo anche che sia, almeno questo è quello che penso io, sia l'unico modo in cui la filosofia può tornare a essere qualcosa di vivo, di vitale, che parla alla nostra vita, no? E questo, appunto, lei ha citato anche questa idea che diventa una pratica, che diventa un esercizio, cioè l'esercizio del tempo presente, che per esempio l'antica filosofia faceva come, ma anche le religioni, come esercizio della morte, no? Sembra tremendo, eccetera, ma l'esercizio della morte vuol dire ricordarsi costantemente che il nostro tempo è limitato e dunque è prezioso, no? Come tutte le cose preziose è l'oro, perché ce n'è poco, e quindi questo vuol dire che il nostro tempo è poco e va in qualche modo incontrato nella sua pienezza, nella sua forza, eccetera. E quindi appunto il ricordati di vivere, il ricordati, come diceva Seneca, guardare, cercare di guardare ogni tanto il mondo come se fosse la prima volta. Ecco, questo senso della meraviglia, dello stupore, naturalmente ritorna quello che dicevano già Platone e Aristotele, no? E cioè da dove nasce la filosofia? La filosofia nasce da uno sguardo meravigliato, il mondo esiste, le cose esistono, noi esistiamo, in che relazioni? Lo sguardo meravigliato all'inizio è la meraviglia che le cose esistano e che abbiano relazioni tra loro che noi poi dopo, cioè, possiamo cercare di ricostruire, eccetera, ma all'inizio è, come dire, è una impressione, una percezione, insisto sulla parola percezione perché ha a che fare anche molto con la corporeità, ha una percezione del nesso, delle cose che stanno insieme e che improvvisamente rivelano questo essere un tutto che ha a che fare con se stesso, cioè un tutto in qualche modo unitario. Ecco, e questo naturalmente amplia non soltanto la nostra percezione, ma ci fa forse diventare abitatori del cosmo, del mondo, degli altri, quello che in realtà siamo.
Ci fa uscire dalla prigione del nostro piccolo misero io, e questa mistica come spinta a uscire da sé, che lei appunto approfondisce e tematizza nel suo libro, è una mistica che può essere anche laica, perché non c'è bisogno di una trascendenza intesa come Dio per uscire da sé, forse.
Questo certissimamente, appunto. Tra l'altro io cito a un certo punto nel libro un importante in realtà filosofo molto trascurato, che è Fritz Mautner, molto trascurato dall'Accademia totalmente, ma in realtà anche dall'editoria, e cioè che è quello che ha scritto una delle più lunghe, se non la più lunga, adesso non lo so perché non sono un espertissimo, Storia dell'ateismo. In Italia, per esempio, è pubblicato dall'Associazione degli Atei, e lui ha scritto questo libro molto bello che si chiama Mistica senza Dio, e cioè non c'è bisogno di avere una particolare idea religiosa, teologica, eccetera, perché appunto abbiamo detto è qualcosa che si manifesta come una possibilità della percezione. E allora questo è vero sia per persone religiose che non religiose. A proposito del laico, ecco, io intendo laico comunque non come il non religioso, perché tra l'altro questo sarebbe uno sbaglio grosso dal punto di vista sia della storia e dell'organizzazione delle religioni, sia dal punto di vista, beh, in italiano poi proprio della parola da dove nasce, le prime parole che riguardano il laico riguardano i frati, no? Perché i frati sono laici, anche se spesso ormai non, queste cose non si sanno più, ma il non laico, anche dentro la Chiesa cattolica per esempio, è chi è ordinato, cioè chi è un sacerdote. Tutti gli altri sono laici, monaci, monache, frati, eccetera, compresi, no? Ma non è solo questo, non è solo un giochetto sulle parole. Laico, secondo me, è un grande concetto escatologico del cristianesimo, cioè del libro dell'Apocalisse, che sta alla fine, anche perché, no, come in tutti i libri, alla fine si dice qualcosa che ha a che fare con il senso, cioè con lo sviluppo di tutto il discorso. E in questo sviluppo di tutto il discorso qual è l'immagine finale? Cioè che cosa ci dice messo lì come tutto l'itinerario biblico? E l'immagine finale è una città dove si uniscono cieli e terra, eccetera, dove esplicitamente è detto che non c'è più nessun tempio. E quindi non c'è più la mediazione della, virgolette, organizzazione religiosa tra il popolo e il suo Dio, ma il popolo e Dio saranno una cosa sola. E allora questo è il senso anche di laico, e che quindi comprende tanto gli atei quanto naturalmente tutte le tradizioni religiose.
Tradizioni religiose, come lei mostra, che possono trovare fortissimi punti di contatto nella mistica. Lei parla, per esempio, di grandi mistici cristiani, Panikkar e soprattutto anche Thomas Merton, e poi di Thich Nhat Hanh, quindi buddista, e loro si confrontano e sia si confrontano perché vanno verso l'altro, sia rafforzano, no, anche la propria meditazione religiosa.
Questo è un altro punto importantissimo, tra l'altro importantissimo perché ha a che fare con il nostro mondo, si può essere pro, contro, eccetera, eccetera, ma insomma il nostro mondo è un mondo che diventa sempre più unitario, no? Si parla della, come concetti, mondializzazione, globalizzazione, eccetera, eccetera, che ha a che fare con l'economia, con la società, eccetera. Naturalmente ci sono anche appunto forme di varia avvicinamento di concezioni del mondo che però mi sembrano, ahi noi, molto più arretrate. Questo esempio che ha fatto lei è uno degli esempi, secondo me, Panikkar di per sé, perché era una specie di unificazione, come diceva lui: io sono al 100% cristiano, è sempre rimasto un sacerdote cattolico, però sono al 100% indù, perché aveva il padre indù, perché si era rimesso addirittura a ritradurre i Veda, c'aveva una grande, ovviamente, competenza, una grande attrazione per questo mondo, sono al 100% buddista. Poi ha parlato di Thich Nhat Hanh, che è questo meraviglioso libro che tra l'altro consiglierei prima di tutto ai cristiani, perché è un bel modo, e a quelli che sono stati allevati, virgolette, nel cristianesimo, se lo sono dimenticati, perché è un modo per ritornare, come dire, alle fonti vive, guarda un po', scritto da un monaco buddista che si chiama il Cristo vivente, il Buddha vivente. E inizia con questo episodio molto interessante, dove sono insieme monaci buddisti, altri cristiani, eccetera, eccetera, e lui dice: a un certo punto guardo le facce, ci sono i cristiani tutti irrigiditi, e poi guardo dall'altra parte, ci sono i buddisti tutti un po' scandalizzati. Perché? Perché avevano raccontato di aver fatto un'eucaristia insieme, no? Insieme, cioè appunto in questo caso i cattolici e Thich Nhat Hanh e i suoi confratelli e sorelle. E a un certo punto uno dice: non bisogna mica fare le Macedonie. E Thich Nhat Hanh risponde: a me le Macedonie piacciono e non vedo perché, per me la religione vuol dire vita, e non vedo perché uno si debba proibire di tanti frutti diversi. E poi quello che ha detto lei, che è fondamentale, è: non è che questo vuol dire che Thich Nhat Hanh è diventato un monaco cristiano, né che Thomas Merton è diventato un monaco buddista. Però tutte e due riconoscono che dalla loro amicizia, dall'amicizia con altri, uno è diventato un miglior monaco cristiano e l'altro è diventato un miglior monaco buddista vietnamita, che è un particolare modo di essere anche buddisti. Ecco, cioè si diventa migliori nel confronto pur rimanendo dentro la propria tradizione.
C'è un termine che ricorre nel suo libro, che è rinascita. L'esperienza mistica è anche una forma di continua rinascita. Si rinasce per, in qualche modo, per uscire verso l'alterità, la differenza, riplasmarla, ridarle senso e dar senso anche a noi stessi. E questo è anche un po' un pensiero di Jung, che nella sua famosa conferenza Eranos del 39 ha parlato proprio di rinascita anche in questi termini.
Certamente, infatti, bene appunto che lei abbia riportato anche dentro il discorso Jung, perché in questo caso Jung dice, tutta la sua trattazione sulla rinascita ci dicono una cosa fondamentale dal punto di vista antropologico, cioè è qualcosa che non attiene di nuovo a una religione particolare, a una filosofia particolare, a una psicologia particolare, ma attiene all'umano in quanto tale. E credo che ciascuno di noi, soltanto se scavasse un po', troverebbe che delle tracce di rinascita nella sua vita ci sono. Perché ci sono? Perché ciascuno di noi è passato attraverso vari tipi di morte. Anche semplicemente il puro e semplice svolgersi, mettiamo, cosa che non può esistere naturalmente, ma sano, normale, felice della vita, cosa che non c'è. Allora, anche quello comporta continue, no? Semplicemente perché noi non siamo più il bambino che eravamo, noi non siamo più o non siamo ancora il vecchio che saremo, eccetera, eccetera, no? Allora è il mutamento continuo, il mutamento che è iscritto nelle cellule del nostro corpo, ma che è anche ovviamente il contenitore della nostra cultura che ci ha formato, che è nel cosmo, eccetera, che implica questo continuo mutamento. Allora, una cosa è subirlo, una cosa è subirlo senza rendersene conto, un'altra cosa è invece saperlo, esserci dentro e prendere da questo invece le possibilità continue di trasformazione e di perfezionamento. Sì, viene questa parola che è spesso odiata, ma che non vuol dire che si diventa perfetti, però vuol dire che si guarda l'orizzonte, no? Una frase che una persona mi aveva raccontato, una giovane psichiatra mi aveva raccontato la sua giornata, lavora in Svizzera, cioè, insomma, molto, in quel caso, faticoso, eccetera, e poi passa davanti a una chiesetta che è vicino all'istituto dove lavorava, e per la prima volta guarda una scritta, e questa scritta dice: vivere è continuare a resuscitare. Ecco, se ci pensiamo a fondo, vivere è continuare a resuscitare. Anche qua la resurrezione non è qualcosa che si può pensare, sarà anche per chi ci crede, alla fine dei tempi, alla fine della vita, eccetera. Ma la resurrezione è la continua rinascita dentro i nostri giorni. E che cosa vuol dire? Vuol dire ritrovare una motivazione, ritrovare un senso, una direzione, che tra l'altro non può essere sempre la stessa, perché deve attraversare il tempo, deve attraversare le contraddizioni, i dolori, le perdite, naturalmente anche le gioie, le nuove configurazioni della nostra vita insieme, eccetera eccetera. Ma comunque è un resuscitare, è continuamente un perdere qualche cosa e poterlo riformulare in un altro modo, con un nuovo orizzonte.
Abbiamo conversato con Romano Madera sul suo libro Lo splendore trascurato del mondo, una mistica quotidiana, edizioni Bollati Boringhieri.